Eccoci qua, 19:20 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione del Latinoamericano, ovvero formazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, in questa edizione che sarà bitematica, perché da una parte parleremo del Messico, la voce di una grandissima della musica messicana, come lo è il caso di Lila Downs, la voce che avete appena sentito, una cantautrice molto impegnata anche dal punto di vista politico. Prima ho sentito Mano Negra, una canzone, non so quanti di voi capiscono in spagnolo, però probabilmente avete capito che dice la parola Messico. Dopo sentiremo un altro brano che è sicuramente molto attinente a quello di cui parleremo oggi. E cioè, oggi, 26, si compiono niente meno che 10 anni esatti di un fatto che ne abbiamo parlato tantissime volte, ci siamo occupati, e cioè l'omicidio di 43 normalisti in Messico. Una data sicuramente spartiacqua per quanto riguarda l'impunità, per quanto riguarda la difesa dei diritti umani, per quanto riguarda la lotta per la verità. Il discorso che erano ragazzi che si spostavano in autobus, a un certo punto li hanno fermati e li hanno trucidati. La versione su quello che sono gli omicidi sin dall'inizio sono stati discordanti, e quindi in questa edizione di Latinoamericano ci collegheremo, come fa spesso questa trasmissione, con l'altra sponda dell'Atlantico, fra gli Stati Uniti e il Canada, con il Messico in particolare, per parlare di questo caso e soprattutto fare una specie di riepilogo, di un riepilogo che coincidano questi 10 anni con la fine del mandato di AMLO, di Andrés Manuel López Obrador, che martedì prossimo andrà a casa. Però per quanto riguarda il caso dei 43 studenti di Ayotzinapa, va a casa con più pena che gloria. In effetti, proprio oggi, AMLO ha fatto una conferenza ammettendo che la lotta per la verità si è complicata e ha ammesso che non si è arrivato né alla verità né alla giustizia. E poi c'è una dichiarazione, se vogliamo, di compromesso, per così dire, che la verità sempre vince e la giustizia tarda molto ad arrivare, ma arriva e bisogna andare avanti. Dopo ha fatto ancora un'altra volta le condoglianze, ha inviato un messaggio di solidarietà ai genitori dei 43 studenti, si è mostrato triste e che la lotta continuerà fino a martedì per quanto riguarda il suo potere. E dopo Claudia Sheinbaum, colei che lo segue al potere, andrà avanti per questa lotta contro l'impunità. Per più dettagli rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa. Non sarà l'unico tema, perché magari chi ci segue ricorda che giovedì scorso ci siamo occupati della Bolivia, perché era in marcia mentre trasmettevamo, avevo fatto il collegamento in diretta con La Paz per raccontare questa marcia a piedi di quasi 200 chilometri organizzata da Evo Morales, che è arrivato finalmente alla capitale, alla sua destinazione finale, La Paz, lunedì scorso. Fra poco saremo in collegamento anche con La Paz, ancora un'altra volta, per capire come è conclusa questa manifestazione. Molti hanno accusato ancora un'altra volta Evo Morales. L'unica cosa che cerca con queste manifestazioni è di poter ripresentarsi all'elezione del 2025. Un desiderio che uno può dire legittimo guardando dall'esterno, se non che ci sono alcuni impedimenti dal punto di vista della giustizia. E questo non è la cosa più preoccupante, almeno come io lo interpreto da profano della politica boliviana, è che ha dato un cesso lunedì a chiusura della marcia, un termine di 24 ore perché Luis Arce si dimetta, che tolga i ministri che lui ha chiamato corrotti, consumatori di droga, senza dare nessun nome, però ha fatto degli attacchi molto diretti contro il governo di Luis Arce. Ma per sapere di più io faccio soltanto una presentazione, un titolo, per così dire, un po' allungato come titolo, però faremo il collegamento con La Paz per avere più informazione, di un paese che va ricordato Motivo adesso con il discorso dello streaming, probabilmente ci ascoltano da un telefonino e questo telefonino usa il litio. E per quanto riguarda il litio, la Bolivia è un paese importantissimo. Quindi pensare che le informazioni hanno spazio a seconda la importanza del paese, credo che in parte falso, perché la Bolivia è un paese fondamentale e nessuno ne ha parlato di questa importante crisi. Non mi dilungo più, adesso sì sentiamo un brano di cui vi accennavo prima, si chiama La Patria Madrina, che parla proprio sui 43 studenti di Ayotzinapa. latinoamericando@gmail.com, scriveteci, mi raccomando. A fra poco.
Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo, Disney. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón.
Como me la pinten yo le brinco este sol. Y al son que me toquen yo bailo esta canción.
Andiamo avanti con questa edizione di Il Latinoamericano, il primo degli argomenti che ci interessa è il Messico, perché precisamente Ayotzinapa, perché esattamente 10 anni fa c'è stata la tragedia dei 43 studenti normalisti che ha marcato sicuramente un prima o un dopo nella storia recente del Messico. Quando io penso al Messico, il primissimo nome che mi viene in mente è quello di Fabrizio Lo Russo. Fabrizio Lo Russo, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Grazie, grazie Gustavo. Un saluto a tutti e tutte.
Tu sei sempre a León, giusto?
Sì, qua da León, nel centro del Messico.
Nel centro del Messico. Fabrizio Lo Russo insegna storia dell'America Latina all'università locale. Fabrizio, innanzitutto vorrei chiederti come si sta ricordando una data così importante per tutto il Messico. Prima accennavamo sulle dichiarazioni da parte di quasi ex presidente messicano mostrando il suo dolore per non essere arrivato alla verità. Ecco, a te la parola, Fabrizio.
Sì, allora oggi è il 26 settembre e sono, diciamo, tutto il Messico, almeno la parte più militante o comunque interessata anche ai diritti umani, ricorda i 10 anni della sparizione forzata dei 43 studenti nella notte di Iguala, nello stato del Guerrero, giusto 10 anni fa, la notte tra il 26 e il 27 settembre, in cui diverse autorità, la polizia locale, polizia federale, sotto gli occhi e la complicità dell'esercito, attaccarono, no, un gruppo di studenti, di 90 studenti, che stavano a Iguala, della scuola normale, rurale di Ayotzinapa, e quella notte sparirono 43 di questi studenti, e probabilmente assassinati, ma comunque dopo 10 anni oggi non abbiamo ancora appunto una verità su questi fatti e non sono stati ritrovati. E furono uccise 6 persone, 3 studenti, altre 3 persone nella zona di Iguala. In più centinaia di persone furono ferite. Insomma, fu praticamente un massacro e un attacco deliberato in combutta con criminali del gruppo Guerreros Unidos. Questo oggi lo sappiamo, però appunto sotto la supervisione delle autorità di vari livelli. E oggi è la promessa di López Obrador era stata effettivamente all'inizio del periodo presidenziale nel 2018, il primo atto pubblico politico è stato quello di creare una commissione per la verità sul caso Ayotzinapa, e poi è anche stata creata una unità speciale di indagine all'interno della procura. Entrambi questi meccanismi purtroppo sono stati poi decaffeinati, cioè sono stati praticamente boicottati e bloccati all'interno di queste stesse istituzioni e poi anche abbandonati in certo modo dalla volontà presidenziale, quindi anche proprio dal vertice. E questo negli ultimi 3 anni, mentre per i primi 3 anni, insieme a un altro gruppo che è stato mandato dalla Corte Interamericana, che era stato poi espulso da Peña Nieto, il presidente precedente, era ritornato anche questo gruppo di esperti indipendenti, il CIEI, si chiama qua in spagnolo, della Corte Interamericana, come coadiuvante, no? Cioè come aiuto alle indagini, e hanno pubblicato altri 3 rapporti dettagliati che si avvicinano alla verità dei fatti, però anche loro poi dal 2022 hanno chiuso la collaborazione, per cui negli ultimi 3 anni in realtà non ci sono stati poi grandi progressi, e salvo appunto sicuramente ci sono degli arresti di possibili implicati, ma che non sono stati condannati ancora, quindi siamo a 10 anni. Le famiglie continuano a protestare e nell'ultimo anno c'è stato anche già un conflitto aperto tra il Presidente della Repubblica, che difende in qualche modo la versione dei militari, cioè non permettono ai militari di arrivare a fondo alla verità, perché quella notte l'esercito era presente, ha agito in vari scenari, ma i documenti, ultimi documenti che sono stati richiesti da questi gruppi di indagine, dalle famiglie, sull'azione dell'esercito non vengono consegnati. Il presidente li ha richiesti, come capo supremo dell'esercito, li ha richiesti in varie occasioni, e però giustifica il fatto che secondo lui quello che il ministro della difesa e l'esercito dice è che sono tutti stati consegnati, no? In realtà ci sono delle prove documentali e importanti sul fatto che manchino 800 fogli, 800 pagine di questi documenti, che l'esercito non consegna. Il presidente quindi sta difendendo l'esercito in qualche modo, dicendo appunto che quella notte hanno agito solo alcune mele marce, che i documenti li hanno consegnati tutti, che l'istituzione in sé è pulita, ma che ci sono appunto delle persone corrotte e che sono state già, tra l'altro, detenute. No, ci sono una decina di integranti dell'esercito in prigione, anche se poi ne sono rimasti solo 3 in realtà in prigione, gli altri stanno agli arresti domiciliari, soprattutto i capi del 27° battaglione, che era appunto di stanza Iguala, stanno affrontando il processo in libertà. Quindi diciamo che il bilancio del caso ad oggi è che c'è una barriera color verde oliva, qua si dice comunque una barriera militare castrense, per poter accedere completamente alla verità. In particolare questi documenti che le famiglie e gli avvocati stanno chiedendo parlano, cioè, perché ne hanno trovati alcuni, e questo è il punto, ne mancano 800, ma ne hanno una ventina di queste pagine, che parlano dell'azione dell'esercito quella sera, di certe intercettazioni tra membri dell'esercito, e appunto di conversazioni, e dell'eventuale collaborazione con gruppi della criminalità organizzata per omissione o partecipazione dell'esercito, e soprattutto parlano del possibile, della destinazione possibile, cioè dell'ultimo punto in cui sono stati visti 17 dei 43 studenti desaparecidos, che quella sera si sono divisi in realtà in vari gruppi, no? Quindi le indagini e l'accesso alla verità sono ferme alla metà. Sicuramente c'è stato, nei primi 3 anni ci sono stati dei progressi importanti, però poi lo smantellamento della Commissione della Verità, dell'unità della procura, la resistenza dei militari, l'uscita dal Messico di questo gruppo di esperti e l'arrocco presidenziale, quindi questa chiusura di López Obrador a continuare, no, a insistere con la volontà politica, hanno sicuramente chiuso per questo sessennio, che si conclude tra 4 giorni il mandato di López Obrador, però per ora c'è questa appunto chiusura. Tra l'altro, per chiudere questa parte, il presidente nell'ultimo anno e mezzo ha attaccato ripetutamente i difensori dei diritti umani, il centro Miguel Agustín Pro Juárez e il centro Tlacinolan della montagna, che sono i difensori delle famiglie. E il nuovo ministro degli interni, Arturo Medina, si è comportato a livello delinquenziale al trattare le famiglie e al creare riunioni, includendo dei gruppi dissidenti che nemmeno sono vittime, ma che sono parte del che erano parte del movimento di Yair Sinapa all'inizio, per dividere le famiglie. E quindi ha assunto un ruolo storico veramente deprecabile. Questo ministro degli interni, ma supponiamo, chiaro, con il consenso in qualche modo del presidente, che l'ha comunque mandato lì a negoziare. Gli incontri tra il presidente e le famiglie, c'è da dire, ci sono sempre stati e sono continuati, quindi il presidente direttamente ha ricevuto sia gli avvocati che le famiglie, però appunto in un clima in cui poi nelle sue conferenze mattutine il presidente parlava male tendenzialmente e criminalizzava gli avvocati senza giusta causa. In altri momenti lui lo fa e ha delle buone ragioni contro certe ONG, però sicuramente non per contro queste ONG in particolare, no?
Siamo in collegamento con il Messico in diretta. Se dovessimo identificare uno scoglio, qual è la principale difficoltà per arrivare alla verità? Perché sono passati 10 anni e continuiamo a parlare ancora oggi di impunità, e il governo e l'esercito, se dovessimo identificare qualcuno?
Sì, diciamo 3 cose brevissime. Una, l'esercito. 2, la procura federale. E 3, la volontà politica del governo. Se tu metti insieme questi 3 fattori, ottieni la simulazione in questa fase finale del sessennio, del periodo presidenziale, e ottieni il blocco, cioè quindi la barriera, come ho spiegato prima. Quindi sarebbero questi 3 gli attori fondamentalmente. La procura, che ne ho parlato un po' di meno, ha boicottato dall'interno le indagini. Questa è una procura autonoma, almeno nominalmente, no, legalmente autonoma dal presidente. Quindi hanno deciso di boicottare internamente le indagini del procuratore speciale del caso, che poi nel 2022 è dovuto praticamente scappare. Cioè, si è ritirato negli Stati Uniti e ha dovuto trovare un altro lavoro. Perché il procuratore generale Gertz Manero agisce politicamente, è un, diciamo, un vecchio falco degli anni 70, era uno dei giovani zar antidroga negli anni 70, quindi era parte di tutti gli apparati repressori sia della dissidenza sociale, della guerriglia, ma anche quell'incipit della guerra alle droghe che c'è stato già dagli anni 70, ed è parte di un establishment, e quindi sta comunque non agendo o difendendo attivamente i pezzi della procura che sono gli stessi che c'erano 10 anni fa, cioè non è che tutta la procura è cambiata, ci sono attori, persone che sono incrostati in quelle istituzioni come una specie di stato profondo, una procura profonda, che impediscono di arrivare alla verità, perché potrebbero essere loro stessi condannati per sparizione forzata, per esempio. Inoltre ci sono dei profughi, cioè l'ex capo delle indagini criminali della procura, Tomás Cerón, è rifugiato in Israele e Israele non concede l'estradizione al Messico. E lui è stato il responsabile di seminare prove false, torturare indiziati. L'ex procuratore Jesús Murillo Karam è ai domiciliari, teoricamente dice che è per questioni di salute, come sempre, e però non è ancora stato condannato. Il caso contro di lui è stato un po' indebolito proprio dall'uscita di quel procuratore speciale che dicevo, Omar Gomez. Quindi l'ostacolo è anche la procura.
Sì, ci sono diversi ostacoli, questo è molto chiaro. Fabrizio Lo Russo, che riuscirà a fare qualcosa a Sheinbaum martedì prossimo, si insedia per sostituire AMLO. AMLO ha parlato molto bene di lei, è una sua pupilla, è la prima donna che arriva alla presidenza del Messico, e ha detto che anche lei continuerà nella lotta per la verità. Dobbiamo essere fiduciosi in questo senso, Fabrizio?
Fiduciosi e speranzosi.
Una parola
però,
troppo grossa, forse.
No, la fiducia e la speranza ci sono, le sta ricostruendo. Lei già si è riunita con le famiglie, e come presidentessa, presidente eletta. Adesso, tra pochi giorni, sarà già in carica e vedremo che segnali concreti e compromessi concreti, quindi con una timeline, cioè quindi una serie di obiettivi, darà per la risoluzione di questo caso, che, attenzione, sempre significa molto, perché rappresenta decine di migliaia, oltre 115.000 altri casi di sparizioni forzate, no? Ed è molto emblematico in questo senso. C'è stata una vicinanza per ora, quindi diciamo che gli stanno dando le famiglie dei 43 studenti e gli avvocati il beneficio del dubbio, nel senso che hanno avuto una riunione piuttosto interessante. Lei ha stretto la mano e ha parlato con ciascuna, no? Ciascuna delle famiglie, delle persone presenti, si è dimostrata molto vicina. E ok, questo è il lato umano. Il lato politico è fino a che punto spingerà lei, che arriva come prima donna, come nuova presidente, e quindi ancora con sicuramente una curva d'apprendimento da scalare nel primo anno, come riuscirà a spingere ancora di più sul potere castrense militare per ottenere ancora più informazione di quella che manca, perlomeno, ed eventualmente quindi incriminare ancora più militari, arrivare fino in fondo con i processi. Come riuscirà a imporsi su questo falco personaggio ormai abbastanza inquietante, che è il procuratore generale, perché Gertz Manero, il procuratore, resterà in carica fino al 2028 e Claudia Sheinbaum resterà in carica fino al 2030 come presidentessa. Quindi nei primi anni, che è quando c'è più capitale politico, no? E c'è anche una maggioranza in Parlamento molto solida, costituzionale, quasi praticamente dei due terzi, cioè in questi anni è quando dovrebbero essere fatti i maggiori progressi, però ci sono queste due forze che non sappiamo bene come si opporranno all'eventuale volontà politica di Claudia, cioè che è ancora da dimostrare. Quindi speranze ce ne sono, per il personaggio, per come è stata, come lei, come leader, no? Però e per le promesse che ha fatto.
No,
però,
certamente. E altre cose, Fabrizio, che possiamo dire a proposito del governo di Sheinbaum? Quanto sarà legato a AMLO? Perché non mi sembra che Andrés Manuel López Obrador vada in piazza a dar da mangiare alle colombre da martedì prossimo, giusto?
Beh, secondo lui sì. Cioè, secondo lui si ritirerà nel suo rancio, nella sua, diciamo, tenuta nel sud, in Chiapas, di fatto, a Palenque, vicino al Tabasco, che è il suo stato natale. E io assumo che non si ritirerà completamente dalla vita politica, nel senso che comunque è un punto di riferimento enorme e troppo grande per la storia degli ultimi 30 anni in Messico. Cioè, non si tratta di un presidente come Peña Nieto, che è stato imposto, è stato messo su per 6 anni e poi si ritira a Madrid a fare la bella vita.
Anche perché forse il rischio di essere molto semplicistico, però mi sembra che una creatura è Sheinbaum di AMLO, o no?
Ma allora, qua c'è un dibattito su questo tema. La speranza e l'aspettativa è che sicuramente lei è creatura, nel senso che è parte di un movimento. Lei ha avuto una carriera sia autonoma, accademica, molto forte, lei è accademica, e ha avuto una carriera politica legata chiaramente a López Obrador, però con un'autonomia, no? Solamente che quando fondi un partito, sei dello stesso partito, sei parte dello stesso movimento da 25 anni, sei di sinistra e hai militato anche nei partiti precedenti a Morena, che è quello di López Obrador, cioè quindi il PRD, il Partito Rivoluzione Democratica, i movimenti dagli anni 80 studenteschi, che è il caso di Claudia, no? I movimenti per la difesa del petrolio, che erano movimenti obradoristi, quindi legati a López Obrador nel 2012-2013, poi sei stata capo di governo, quindi della Città del Messico, per 5 anni, con il partito Morena, diciamo che tendenzialmente sei parte del movimento, però la differenziazione in campagna si è vista su certi aspetti, no? L'attenzione per le donne, per altre tematiche,
questo è molto positivo, credo.
Eccetera. Sì, però ci sarà una continuità con cambio, ma io spero con sempre più cambiamenti in realtà, quando lei avrà, forse dopo i primi 6 mesi, il primo anno, raggiungerà, speriamo, dei gradi di indipendenza maggiori rispetto a quanto è stato fatto e rispetto al peso di questo personaggio storico che è López Obrador, che teoricamente rispetterà, secondo me rispetterà quanto dice, lo ha ripetuto tantissime volte, che si ritira, però sarà sempre presente con le telefonate, sarà sempre presente con qualche magari dichiarazione, con i suoi libri, con il peso che comunque la sua ideologia e le sue misure che ha lasciato sul tavolo, perché adesso stanno facendo delle riforme importantissime che sono tutte derivate da López Obrador, quindi bisognerà vedere quanto poi di tutte queste riforme e delle prossime Claudia Sheinbaum sarà in grado di modificare, aggiungere o cambiare, eccetera, no? Quindi è un punto interrogativo, sicuramente ci sarà una continuità, però progressivamente io spero un cambiamento anche in questi rapporti che io dico con l'esercito, la procura, i poteri forti, vediamo se sarà sottomessa o se riuscirà ad avere un'indipendenza, perché è López Obrador stesso che politicamente ha dato avallo alla presenza militare e gli ha dato più risorse e più potere.
Sì.
Sheinbaum non sembra voler cambiare questo, però potrebbe farlo in un certo momento, è una speranza.
Sicuramente qua al latinoamericano seguiremo questo nuovo periodo per il Messico. Prima di salutarci, Fabrizio Russo, ci puoi fare un brevissimo accenno della riforma della giustizia, molto criticata perché è un tribunale scelto dal voto popolare, ecco, cosa rimarrà di questa riforma così contestata?
La riforma è stata approvata tutta, quindi rimarrà completa, ma credo che siccome è stata approvata con molta fretta, anche per volontà del Presidente, prima di andarsene, e si vedrà secondo me nella pratica, nelle diverse fasi, prima di questo voto popolare per i giudici, che è un'incognita, e di altri, prima che il nuovo potere giudiziario, diciamo, entri poi in funzione, potrebbero esserci, si parla già di alcune possibili rettifiche costituzionali a dettagli, ma non nella sostanza, però poi sicuramente rettifiche o chiarimenti la classe politica li deve dare, li deve fare nella legislazione secondaria, perché ci sono tantissimi dettagli che restano ancora chiaramente, no? Perché è costituzionale, ma non si capiscono alcuni elementi, e lì la chiave sarà su come saranno selezionati i giudici che poi verranno votati e come saranno castigati o puniti dal comitato che verrà creato. Quindi se questi due organi, chi li sceglie e chi li seleziona dopo, chi li punisce, come il Consiglio Superiore, no, della magistratura, sono politicizzati, allora ci potrà essere un problema di indipendenza. Se invece si creano dei meccanismi, dei lucchetti, diciamo, all'intervento troppo politico magari su questi organi, allora lì sì, ci sarà uno sfasamento, quindi probabilmente Morena potrà appropriarsi di una parte sostanziale del potere giudiziario. Non è che fino ad oggi sia stato molto pulito e indipendente il potere giudiziario, per carità, però ecco, potrebbe verificarsi questo, quindi bisogna stare attenti poi a come continua, come va avanti l'implementazione.
Sì, ok. Io ringrazio tanto Fabrizio Lo Russo, Università Iberoamericana di León, non è il nome completo, giusto?
Sì, sì, sì.
Dobbiamo essere preciso. Tu insegni in questa università, ricordo che tu sei l'ideatore di un sito magnifico che mi raccomando, se qualcuno degli ascoltatori non lo conosce, vada subito a vederlo, ovvero www.lamericalatina.net. Ripeto, lamericalatina.net. Grazie e ci sentiamo, Fabrizio.
Grazie a te.
Un saluto. Ciao, gentili ascoltatori, dopo aver sentito fare questo collegamento con il Messico, cambiamo completamente argomento. Cambiamo completamente argomento perché adesso ci spostiamo in Bolivia, perché in Bolivia passa anche questo paese un momento centrale di definizione nella sua politica, perché dopo una settimana di marcia, quindi stiamo parlando di quasi 200 chilometri che sono andati da Oruro fino alla Paz, Evo Morales, a seguito di tantissimi manifestanti, è arrivato alla Paz in chiara polemica contro il governo di quello che era il suo ministro dell'economia, ovvero Luis Arce. Dichiarazioni molto polemiche, perché quasi sfidanti, dicendo che dà un termine di 24 ore per cacciare i suoi ministri che secondo lui sono corrotti, drogaditi. Per capire di più, è che in questo momento siamo in collegamento con La Paz, con Bolivia. Dall'altra parte della linea ci risponde Davide Bocchi. Davide Bocchi, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera.
Grazie mille per la sua disponibilità. Davide Bocchi è avvocato, ha un master in relazioni internazionali. Davide Bocchi, ci può raccontare un po' qual è il clima che si respira dopo 3 giorni che è finita questa marcia? Sicuramente la tensione è in aumento. Questo me lo conferma?
Ma guardi, effettivamente il giorno in cui è arrivata la marcia sono successi certi episodi di violenza, però da allora perlomeno non si percepisce nulla di, diciamo, di più strano di quello che normalmente succede in Bolivia.
Cioè?
Ci sono stati, quando è arrivata la marcia, ci sono stati tafferugli, insomma, certi episodi di violenza, però dopo i proclami fatti da Evo Morales di dare ultimatum al governo, ecco, non è successo nulla. E come succede sempre, la situazione è un po' così in evoluzione. I sostenitori di Evo Morales hanno annunciato nuovamente dei blocchi stradali a partire dal 30, e che ormai stanno diventando la situazione consueta in Bolivia. Ricordiamo che fra un anno ci sono le elezioni, per cui ci si può aspettare che da qui a un anno questi blocchi stradali, queste manifestazioni continueranno a succedersi costantemente.
Perché molti hanno accusato Evo Morales di fare questa marcia perché in realtà, più che cambiare l'economia, i ministri, di Arce, tutto quanto, il suo vero scopo è poter ripresentarsi alle elezioni dell'anno prossimo.
Questo è assolutamente evidente. Insomma, bisogna ricordare che Evo Morales non solo è stato 14 anni nella presidenza della Bolivia, ma non contento vuole ritornare a governare il paese, per cui ha dichiarato di voler essere candidato nuovamente. Adesso c'è la situazione un po' a livello giuridico, in cui per mezzo della Corte Costituzionale, eccetera, eccetera, hanno dichiarato che dopo 2 mandati consecutivi nessuno può candidarsi nuovamente per le elezioni. Questo è l'argomento giuridico. Ovviamente Evo Morales non si fa fermare da questi argomenti, continuerà per la ragione o per la forza a cercare di essere candidato e di farsi rieleggere nuovamente.
Con quale sostegno? Cioè, lei quando parla con i suoi vicini di casa, con il commerciante che trova all'angolo di casa sua, cosa pensano di Evo Morales oggi?
Guardi, c'è gente che effettivamente dice che con Evo Morales si stava meglio. Bisogna ricordare però che se ci troviamo in questa situazione è proprio a causa dei 14 anni di governo di Evo Morales, per cui è un po' È un po' strana questa giustificazione di dire che si stava meglio quando c'era lui, quando poi in realtà diciamo stiamo vivendo le conseguenze del suo governo. C'è un aspetto magari da segnalare, che effettivamente durante il governo di Evo Morales, per una serie di circostanze fortuite, potremmo dire, c'è stato un aumento del prezzo del gas, per cui improvvisamente la Bolivia si è trovata a incamerare più risorse economiche di quelle previste a causa di questo aumento dei prezzi internazionali. Per cui effettivamente ci sono stati anni con più denaro a disposizione, c'è stata una specie, ecco, di bonanza, come la chiamano qui, una certa crescita, che però in realtà non è stata sfruttata appieno, perché invece di usare questi soldi per fare investimenti a, diciamo, medio termine, questi soldi sono stati usati ovviamente per campagne pubblicitarie, per mostrare che il governo fa tutto bene, per dare soldi ai suoi sostenitori, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente c'è stato un momento in cui ci sono stati molti soldi in circolazione e non sono stati usati nel migliore dei modi. Quindi in questo momento effettivamente a livello economico si può dire peggio di prima, però la mia lettura è che comunque è tutto a causa dei 14 anni di governo di Evo Morales, che adesso sta assumendo questa figura di il leader che vuole riscattare il paese da questo governo corrotto e inefficiente. Però insomma sono tutte scuse per tornare al potere. Bisogna ricordare anche che Evo Morales non solo agisce qui a livello nazionale, ma fa parte di quello che si chiama il socialismo del secolo XXI, con tutti i suoi alleati, Cuba, Nicaragua, Venezuela, per parlare qua della regione, e altri alleati internazionali come Russia, Cina, Iran. Ecco, insomma, diciamo che l'idea di Evo Morales è di continuare ad imporre questa ideologia che si oppone a tutto quello che può essere l'Occidente e gli Stati Uniti, per sposare questi altri paesi con una visione assolutamente nefasta dei diritti umani, dell'economia, eccetera, eccetera.
Siamo in collegamento in diretta con La Paz, dall'altra parte della linea ci risponde l'avvocato Davide Bocchi, al quale vorrei chiedere anche per la questione del litio. Qual è il ruolo del litio nell'economia boliviana oggi e se serve o no come un'arma per spuntare l'economia per quanto riguarda le esportazioni, no?
Beh sì, guarda, proprio rifacendomi a quello che dicevo prima, la concessione per lo sfruttamento dei giacimenti di litio è andata a un'impresa russa. Quindi l'importante è comunque essere sempre antagonisti, evitare qualsiasi relazione commerciale con Stati Uniti e anche con l'Europa, e cercare sempre questi alleati ideologici che stanno diventando anche alleati economici. In questo momento sono anni che si parla del litio, ma insomma concretamente non è ancora partita l'estrazione su larga scala, quindi adesso che sono stati sistemati, diciamo, i contratti di concessione, beh, nel futuro comincerà lo sfruttamento vero e proprio. Che cosa succederà? È probabile che questi soldi che arrivano dallo sfruttamento dei giacimenti di litio servirà almeno, mi immagino e spero, per risanare un po' la situazione del debito nazionale, per iniettare dollari nell'economia nazionale, perché bisogna ricordare che in questo momento c'è una scarsità assoluta.
Sì, credo che questa è una dei principali problemi dell'economia boliviana. No? Ricordo questo intento di colpo di Stato, non so se così possiamo chiamarlo, che ha avuto luogo a fine giugno, se non vado errato, che una delle cause delle proteste è proprio la mancanza di dollari, un elemento fondamentale per l'economia boliviana, giusto?
Questo sì, questo è un dato di fatto, effettivamente non ci sono dollari circolanti nel paese, per cui il prezzo del dollaro, quello che si chiama il dollaro callejero, cioè, ossia nella casas de cambio, il cambio diciamo in nero, è aumentato più del 50%, qua continuano ad applicare il tasso di cambio fisso ufficiale che però non riflette quello che è il vero valore del dollaro, per cui c'è una mancanza assoluta di dollari con tutti gli annessi connessi, le implicazioni economiche. Questo sta diventando l'argomento delle varie manifestazioni che si svolgono quotidianamente in Bolivia, insieme anche alla scarsità di combustibile, manca soprattutto il diesel, ci sono file enormi di veicoli pesanti per rifornirsi di diesel, e insomma la situazione economica è piuttosto complicata, ed è questa situazione economica che sta cavalcando Evo Morales per cercare di tornare al potere ancora, dopo, nonostante sia stato 14 anni alla presidenza, che è il record assoluto in Bolivia, e vuole ritornare comunque disperatamente a sedersi sul trono dello Stato plurinazionale.
Davide Bocchi, come finirà questa vicenda? Non le chiedo di avere la palla di cristallo, però una sua intuizione.
Ma guarda, io vivendo qua in Bolivia, vivendo alla Paz, mi posso solo immaginare che, come dicevo prima, da qui alle prossime elezioni, che saranno in agosto 2025, sarà un susseguirsi di blocchi stradali, manifestazioni, proteste, è un po' la situazione che si vive quotidianamente in Bolivia, però aumentata di intensità.
Sondaggi ce ne sono?
No, ancora no, in questo momento ancora no, anche perché non si sono ancora profilati, diciamo, i candidati ufficiali.
Mi scusi, non parlavo tanto dell'elezione, che manca moltissimo, stiamo parlando di 11 mesi, però dico magari di popolarità di questi due leader.
Beh, ci sono ormai, ma già da un paio d'anni, ricordiamo che nello schieramento, nel partito di governo che è il MAS, sono già un paio d'anni che ci sono le due linee. C'è la linea arsista, ossia del presidente Arce, e la linea evista dell'ex presidente Evo Morales. Quindi è già chiaro che all'interno dello stesso partito ci sono queste due correnti che proprio si stanno affrontando tra di loro per cercare di imporre il proprio candidato, per cercare di rimanere con la sigla del partito, ed è questa che è una delle principali confrontazioni che ci sono attualmente nel paese. Dall'altra parte, purtroppo non c'è un'opposizione in quanto tale, anche perché da un lato è stata scardinata attraverso detenzioni, a mio parere, illegali dei vertici dei partiti di opposizione. Ci sono dei candidati che si stanno presentando, però che rappresentano la vecchia politica di sempre qua in Bolivia, per cui in questo momento lo scenario è un conflitto tra le due ali del partito di governo e un'opposizione che stenta a trovare una unità e una candidatura per le elezioni.
Perfetto. Io ringrazio tantissimo Davide Bocchi, che in diretta dalla Paz ci spiegava la complicata situazione boliviana. Come dico, in questi casi, se l'ho capito io, l'hanno capito tutti. È stato molto, ma molto chiaro. Grazie, alla prossima, avvocato.
Niente, a risentirci.
A risentirci. Adesso sapete cosa dobbiamo risentire?
Toda una vida.
Pedro Guerra con Tona Vida, perché sono 20 e 12 minuti per chi ci ascolta in diretta, è il 26 settembre 2024. In questo caso vuol dire che sentirete la musica, dopodiché le repliche, la replica della giornata, delle trasmissioni andate in onda quest'oggi. E invece se ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25 vuol dire che fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. In ogni caso voi continuate l'ascolto della Radio Cooperativa, radio che vive senza nessun sponsor pubblicitario, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Per pochi giorni va ricordato questo ultimo metodo, perché se non vado errato fino a lunedì prossimo potete scegliere a chi destinare il 5 per 1000, quindi si scrive 5 per 1000 e si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa.
Eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación.
Stiamo concludendo con la puntata numero 946 di Latinoamericando. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Iscriveteci per fare delle proposte. Gli argomenti basta che riguardano il sud del Rio Grande e noi sicuramente lo terremo molto presente. Continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.